Allora, eccoci subito alla seconda corrispondenza. Abbiamo al telefono il dottor Ernesto Burgio, che già è stato con noi due volte. Lo ringraziamo ancora nuovamente per la sua grandissima disponibilità nei nostri confronti, ovviamente nei confronti di chi ci ascolta. Pronto, buongiorno.
Eccoci. Sì.
Allora, ci sono un sacco di novità comunque rispetto a all'ultima volta che ci siamo sentiti, che mi sembra era aprile, e innanzitutto io vorrei partire, intanto poi ovviamente puoi spaziare dove e come credi, vorrei partire però da un articolo che ho letto oggi, non ricordo più su quale giornale, di quelli che ho qui, che elencava un po' tutte le posizioni dei cosiddetti vari esperti sullo stato dell'epidemia oggi. Chi dice che praticamente è finita, come l'esponente del San Raffaele, di cui adesso mi sfugge purtroppo il nome, Crisanti, che è molto più cauto, e si parla soprattutto di questo. Io era la prima domanda che ti volevo fare, di questa carica virale, che qualcuno appunto dice che è bassa, qualcuno dice che è impossibile valutarla. Che cosa ci puoi dire rispetto a questo?
Allora, facciamo così, io ti rispondo a questa prima domanda, poi quando vuoi facciamo, a mio parere fondamentale questo, un quadro generale,
certo.
Sia dell'epidemia in Italia, sia dell'epidemia nel mondo, perché una cosa che io non riesco a capire, tra le tante che non riesco a capire, è come mai si continuino a dare pareri non fondati sui dati, ma fondati sulle proprie idee. E questo, in campo scientifico, che io sappia, non è esattamente la prassi più corretta. Non entro nel merito delle posizioni dei singoli, io dico semplicemente che quello che noi sappiamo oggi è che dopo mesi, perché sono passati dal lockdown in Italia di fatto cronologicamente più di 3 mesi, direi che sono passati 100 giorni circa, anche qualcuno in più. Allora, dopo 100 giorni noi sappiamo che il lockdown, tra virgolette, in quanto tardivo, perché è stato tardivo, è stato molto protratto. Ciò nonostante ha funzionato, nel senso che ha ridotto la propagazione del virus dalle regioni del nord verso il centro-sud, e questo bisogna riconoscerlo, perché altrimenti sarebbe stato un dramma ancora maggiore. Però ovviamente non ha funzionato nel modo in cui non ci si poteva aspettare, cioè il lockdown serve soltanto a rallentare la diffusione di un virus, non a fermarlo. Ora, questo è legato al concetto di carica virale, perché il concetto di carica virale, che è un concetto un po' generico ma importantissimo, è che quando si creano, come in Lombardia diciamo a febbraio, perché da quello che ormai capiamo il virus circolava in Italia, nelle regioni più colpite già da gennaio, quindi diciamo che a febbraio, quando scoppia la notizia dei due focolai, quello di Vo e quello di Codogno, c'erano già migliaia di persone che avevano il virus. Che cosa si crea a quel punto? Una situazione che è una sorta di potenziale, tra virgolette, outbreak pandemico violento, perché tante persone che hanno il virus in gola se lo passano continuamente, si crea quindi questo concetto di carica virale. Ci sono 1.000, 2.000, 3.000 persone in Lombardia che hanno il virus in gola in grande quantità, ed è facile che da uno all'altro si trasmetta e si crea un circuito, purtroppo, di grande circolazione del virus. Questo indubbiamente è durato in Lombardia, prendiamo la Lombardia come il caso più eclatante, e adesso ancora, per questo poi partiamo magari dai dati lì, in Lombardia si è creato quindi questo circuito vizioso, il virus è dilagato, le persone con carica virale alta erano molte, questo significava che facilmente si avevano i casi gravi, perché quando si ha un caso grave? Un caso grave si ha quando un virus riesce a superare l'immunità naturale, quella immediata, quella che avviene nelle vie aeree superiori, dilaga nei polmoni, va in circolo e dà le forme sistemiche. Ecco, questo succede di solito quando c'è molto virus che circola in una certa zona. Ora, questo è vero, Remuzzi, per esempio, faccio il nome in positivo in questo caso, ultimamente, credo correttamente, dice la carica virale è bassa, c'è poca gente tutto sommato che trasmette ancora il virus, ovviamente tutto è relativo, perché se noi abbiamo ancora in Lombardia, se non sbaglio, ieri 150 casi diciamo di incremento, vuol dire che ancora il virus c'è, però è l'unica regione. Poi c'è Piemonte ed Emilia Romagna dove c'è una ventina di casi nuovi, quindi c'è una circolazione diciamo bassa. È probabile che quando circola poco si sta spegnendo, la carica virale da uno all'altro è bassa, quindi si può essere diciamo moderatamente ottimisti. Ora, tutte le altre posizioni, quelli per cui il virus si è spento, non è più pericoloso, possiamo stare tranquilli, quelle no, secondo me sono illazioni personali. In questo momento quello che possiamo dire, come dice Remuzzi, è che la carica virale è piuttosto bassa, ci sono poche persone che sono ancora portatori, quindi il virus ha rallentato per questo. Per questo dicevo, partiamo da un'analisi dei dati, perché partendo da un'analisi dei dati si può dire questo, cioè che probabilmente poche persone sono in questo momento in grado di trasmetterlo e quindi i circuiti che ci sono stati tra febbraio e marzo non ci sono.
Benissimo, vogliamo passare appunto al quadro generale, se no le...
Ecco sì, se mi date qualche minuto, ma perché guarda...
Lo sa che lo sai che puoi parlare quanto vuoi,
no, no,
non c'è
dico,
problema.
Fermami se ti sembra eccessivo.
Sì, no, magari per chiarire. Sì, sì, prego.
Credo che ci sia veramente bisogno. Io ci riflettevo in questi ultimi 3-4 giorni, ho provato a trovare qualche epidemiologo, qualche statistico soprattutto, che mi dia una mano a fare una valutazione sul punto della situazione. E entriamo un attimo brevemente per come posso nel merito. Noi sappiamo attualmente, queste sono le cifre, ci vengono dette tutti i pomeriggi, che abbiamo avuto in Italia fino a questo punto 238.000 casi, diciamo più o meno accertati, anche se non sono tutti verificati, perché come si sa si aspetta che l'Istituto Superiore di Sanità poi validi, però diciamo questi sono i dati attualmente. 238.000 casi in un centinaio di giorni, perché ufficialmente è così, non sono pochi, non sono molti, ma sono molti i decessi, perché se noi andiamo a vedere abbiamo 35.000 decessi, qualcuno dice anche qualcuno in più, ma insomma non è importante, ufficialmente sono 34.600. Ora, 35.000 decessi su 238.000 casi sono una cifra enorme. Perché a stare al numero significherebbe che una persona su 8 muore. Ora, chiaramente è veramente improbabile che la situazione sia così grave. Allora bisogna cominciare a prendere un po' con le molle. Se per di più andiamo a vedere che questi decessi sono per la metà in Lombardia, perché 16.500 sono i decessi in Lombardia su 35.000. Qui cominciamo un po' a dare i numeri, nel senso, per di più, come tutti sappiamo, i sindaci del Bergamasco e del Bresciano ci dicono, guardate che non è così, noi abbiamo 1.500-2.000 morti in più di quelli calcolati, quindi più della metà dei decessi in Italia sono avvenuti in Lombardia. Ecco perché dicevo che ha ragione Remuzzi a dire... E il problema è quello. In Lombardia c'è stata una grande circolazione e una carica virale alta, capisci? Allora qui cominciamo già a orientarci. Partendo dai dati diventa più chiaro, a mio parere. Metà dei morti finora sono stati in Lombardia per questo motivo. Per di più, se andiamo a vedere nelle altre regioni del nord, il quadro grosso modo è, vado un po' a memoria, ma io ormai mi riguardo tutti i giorni, quindi più o meno, Piemonte ed Emilia Romagna a distanza rispetto alla Lombardia non hanno 16.000 casi, ma ne hanno circa 4.000 a testa. Ora, questo cosa significa? Che sono praticamente facile andare a vedere, il virus è partito di là, è venuto probabilmente da Wuhan, ma via Germania, è dilagato in Lombardia e le regioni limitrofe sono quelle più colpite, con l'eccezione del Veneto, perché il Veneto è partito come la Lombardia, però c'ha in tutto 2000 decessi, il che significa 8 volte meno che in Lombardia e la metà di Piemonte ed Emilia Romagna. Ora, anche questo è importante perché vuol dire che le contromisure messe in campo in Veneto hanno funzionato. Il Veneto immediatamente, su consiglio essenzialmente di Crisanti, Andrea Crisanti, da quel punto di vista devono ringraziarlo, poi qualcuno gli fa polemica, ma insomma è stato bravissimo, ha convinto Zaia, no Carnevale di Venezia, chiudere subito le università, ha sbarrato la strada al virus. Cosa ha fatto? Ha fatto in modo che poche persone avessero carica virale alta. Ecco, capisci? A questo punto il quadro diventa più chiaro. Anche perché se andiamo verso sud abbiamo un gradiente chiarissimo: Toscana, Liguria 1000-1500 casi, ancora nord delle Marche non sono sicuro ma mi pare circa un migliaio di casi, dopodiché si scende andando verso il Lazio, la Campania, la Sicilia. Secondo i dati ufficiali in Sicilia non ci sono stati neanche 300 decessi. Allora, questo cosa significa? Significa che il virus è arrivato, diciamo, ha rallentato la sua espansione, poche persone avevano carica virale, il virus in Italia si è comportato in maniera classica, tra virgolette, perché dove ha circolato subito molto e dove non lo si è fermato per una settimana, uguale Lombardia, ha potuto colpire perché c'erano per morire 17-18 mila persone, vuol dire che ce n'erano 50-60 mila che avevano grande carica virale e che i casi totali in Lombardia sono stati ufficialmente circa 100 mila. Ecco, questo è un po' il quadro in Italia. Da questo non si può dire che il virus sia addormentato, da meno problemi, anche perché abbiamo ancora 50 decessi al giorno. E i 50 decessi al giorno, nonostante si abbiano ormai delle capacità, diciamo, terapeutiche anche migliori, perché abbiamo capito tutta una serie di cose, ma continuano a morire 50 persone ogni giorno. Questo è il quadro in Italia. Quindi io direi, in Italia possiamo dire non che il virus improvvisamente è diventato un altro, ha avuto mutazioni, queste sono leggende, che giustamente il relativo successo, anzi il grande successo del lockdown, nonostante tutto lo si può criticare, ma nel rallentare la diffusione e la diminuzione della circolazione del virus e quindi della carica virale, stanno dando dei buoni risultati. Ci abbiamo messo 100 giorni, che non sono pochi. Ecco, questo secondo me è il quadro più corretto in Italia.
Ecco, però che cosa potrebbe accadere? Allora, per esempio, una valutazione sulle riaperture, che adesso cominciano a essere, si riapriranno addirittura le sale giochi, c'è questa situazione anche sui mezzi di trasporto abbastanza problematica, perché nonostante le raccomandazioni, poi anche per la situazione del trasporto pubblico, soprattutto a Roma, è molto complicato mantenere queste regole. E che idea ti sei fatto, che scenari si possono verificare?
Ecco, guarda, due cose ti direi. La prima è, fermiamoci un attimo qui, consideriamo l'Italia. Ora, tenendo conto, questo lo dicevo, ti ricordi, ci siamo sentiti la prima volta a metà marzo, quindi sono passati 3 mesi, no?
Sì.
Mi pare fosse il 15 di marzo. Io fin dall'inizio dicevo, prima cosa, o si mette il sistema sanitario in sicurezza, ovvero si fa il botto, ti ricordi? Era la prima cosa.
Sì, perché sì, avevo i corridoi chiesto, sanitari, no? Eccetera.
Ecco,
sì, sì.
Avevo chiesto, o si fanno dei corridoi per evitare che il virus entri negli ospedali, nelle residenze sanitarie, nei luoghi dove è dilagato e dove ha purtroppo veramente mietuto migliaia di... la parola mietere, purtroppo c'è una parola inglese che si chiama harvesting, no? Harvesting è la mietitura. Il virus inizialmente fa mietitura dove riesce a farla, quindi soprattutto ha ucciso migliaia e migliaia di persone che sono state esposte a questa grande carica virale, soprattutto anziani nelle case di riposo e persone che hanno avuto la sfortuna di trovarsi lì dove il virus dilagava, cioè gli ospedali. Quindi chiaramente questo è stato un errore non solo italiano, tutti i paesi occidentali. Poi ci torniamo, se mi permetti, sul mondo, perché quello che sta succedendo per
esempio in
Centro America, secondo me,
è importante.
Però per ora fermiamoci all'Italia. Quindi ovviamente io rimango sulla mia idea, a mio parere noi dobbiamo adesso con ritardo di 4 mesi, ma adesso, comunque considerare la necessità di mettere in sicurezza il sistema sanitario, il che significa creare le premesse per un non farci trovare più impreparati in un eventuale ritorno del virus. Secondo me è abbastanza probabile, ma qui poi ci arriviamo dopo, perché dico, siamo in un pianeta in cui il virus comunque circola sugli aerei fino a prova contraria, è difficile immaginare che scompaia, quindi, ma quello ci arriviamo dopo. Quindi, sapendo che c'è la eventualità che a settembre ci ritroviamo, o a ottobre ci ritroviamo passata questa fase di maggiore attenzione, climaticamente vantaggiosa, tutto quello che vogliamo, comunque poi rischiamo di ritrovarci a settembre, ottobre di nuovo nei guai. Questo sarebbe imperdonabile. Allora, cosa dobbiamo fare? Corridoi alternativi che non sono stati organizzati ancora dopo 3-4 mesi. Significa, prima di tutto, appena ci siano segnalati dei casi, li si deve non fare andare nei pronto soccorsi o negli ospedali, ma in aree dedicate alla Covid, un po' come si è fatto in piccolo davanti agli ospedali con le tendopoli, ma non è quella la struttura deve essere organizzata, un po' come hanno fatto i cinesi, ti ricordi, con gli ospedali. Ma invece noi dovremmo, per esempio, utilizzare, io avevo proposto, come ricorderai, gli ospedali militari, cioè aree che servono a fare il triage. Significa che i casi sospetti, i sintomatici devono andare lì, fare il tampone, aspettare. Nel frattempo si fa il monitoraggio sui loro contatti e si isola immediatamente l'eventuale focolaio. Questo va fatto. A quel punto, se noi abbiamo organizzato la sanità in questo modo, per cui in ogni regione, ma meglio ancora in ogni provincia, c'è organizzato un luogo in cui si può fare questo, dove gli operatori sanitari siano protetti, perché protetti significa non la mascherina, ma protetti come si è visto un po' al Cotugno, cioè quei pochi che devono essere veramente a fare il triage devono avere una protezione seria. Ecco, questo non è difficilissimo farlo. Se si fa questo a settembre-ottobre, noi non rischiamo, e nel frattempo si può gradualmente aprire tutto. Perché non si può pensare, e questo è lo scenario di fronte a cui ci troviamo, che un virus come questo scompaia per miracolo, quindi probabilmente per 2-3 anni dobbiamo immaginare di dover stare attenti. Non possiamo limitare tutto il circuito economico, commerciale, eccetera. Dobbiamo avere una situazione per cui i primi casi vengono immediatamente riconosciuti e isolati. A quel punto può ricominciare una vita abbastanza normale, ma se non si fa il primo passaggio non si può, capisci? La mia posizione è questa, non è tanto il rischio che c'è adesso, è vero, i ragazzi per esempio non sono stati informati, per cui sottovalutano, tutti protestano, non capiscono, ma gli si è spiegato bene. Io so di centinaia, anzi devo dire di veramente molti dei miei colleghi, a parte alcuni personaggi che sono diventati tristemente per me famosi nel dire che il virus non esiste, che la pandemia è inventata, quelli sono casi patologici secondo me, però sono tanti. Quindi i ragazzi non sanno chi credere, non gli si è saputo dare un'informazione corretta. Quindi le cose da fare sono informare correttamente, preparare il sistema sanitario, aprire lentamente, gradualmente, arrivare a settembre-ottobre con gradualità ad avere un sistema nuovamente efficiente e relativamente, come si potrebbe dire, funzionale ed efficiente, ma necessita di una sanità ben organizzata, cosa che ancora non c'è. Non abbiamo neanche la certezza di avere ancora i tamponi. In Lombardia c'è un'insufficienza di tamponi dopo 100 giorni, capisci?
Certo, senti, infatti su questo ti volevo anche chiedere rispetto a questo nuovo cluster che si è manifestato a Roma, no? In questa residenza del San Raffaele. Pure lì ha un po' dilagato. Adesso l'assessore alla sanità D'Amato dice che è tutto a posto, è tutto contenuto, ma qualche caso collegabile a quella struttura esce fuori. l'R con T nel Lazio, per questo motivo si parla di 100, più di 100 persone, almeno quelle individuate. Poi sulla sottostima dei numeri penso che siamo d'accordo, sia dei contagiati che delle morti, ma e anche insomma di diverse persone che sono morte. Allora l'assessore D'Amato dice che questo innalzamento dell'RT è collegato appunto solo a quel cluster. Ci sono, secondo te, ci sono state appunto anche qui mancanze, e che cosa potrebbe anche succedere se queste mancanze continuano?
Mancanze, allora diciamo, se siamo d'accordo sul fatto che fin dall'inizio non eravamo minimamente pronti. Io ancora una volta non voglio fare nomi, non mi piace, non li farò mai, però indubbiamente ti ricordi, ne parlavo all'inizio di marzo, dicevo, io mi stupisco di due cose. Il primo, che nessuno parla del virus, e adesso è ancora così, nessuno ha spiegato a nessuno che cosa sia veramente questo virus. Noi ci abbiamo provato, ma insomma siamo chiaramente una piccola voce in una radio libera e indipendente, per grazia vostra e per grazia di Dio. Ma voglio dire, tu hai sentito
Dio non
parlare
lo so. Con,
ecco, ma dico, ma hai sentito parlare in generale a tutti quelli che vanno in televisione eccetera di come veramente, di cosa sia questo virus, che tipo di pericolosità ha? Cioè, no, non se ne parla. Ora io dico, non eravamo pronti, non avevamo capito tutto questo, secondo me non lo abbiamo ancora capito, piccoli errori se ne stanno facendo, piccoli grandi errori. Ogni cluster, più che essere il prodotto di un singolo errore, è l'inevitabile evenienza per cui c'è ancora qualcuno che il virus in gola ce l'ha. Se nessuno si preoccupa di creare una struttura adeguata per immediatamente monitorare tutti i contatti, si creano cluster non di 4 persone ma di 100 persone. Perché? Perché nel frattempo il virus, che è un virus antipatico, per questo dico si deve partire dal virus, non è un virus che ha 48 ore di incubazione, è un virus che probabilmente rimane in gola 5-6 giorni prima di dare sintomi. Quindi la persona asintomatica o presintomatica, come sappiamo, è contagiosa. Lascia perdere che poi ognuno anche su questo dice quello che vuole, ma quello che noi sappiamo è che la contagiosità comincia prima dei sintomi. Quindi chiaramente, se al momento in cui c'è qualcuno che chiaramente ce l'ha, immediatamente deve scattare la macchina dei controlli e bisogna poter monitorare con attenzione i suoi contatti più frequenti e quello che lui ha fatto in quella settimana. Se no, nel frattempo diventano 100. E a quel punto, se adesso sono sporadici in Lombardia, questo piccolo, chiamiamolo piccolo, cluster del Lazio, qualcosa è avvenuto qua e là, va bene, non succede niente di drammatico. Ma se ad autunno ripartiamo così, capisci qual è il problema. Quindi siamo sempre lì. È il sistema che deve essere adattato. Hai visto l'esempio, tra virgolette? Sono sempre paesi asiatici, perché lo dicevamo fin dall'inizio, quello che hanno fatto la Cina, la Corea per esempio, non ha neanche fatto un vero lockdown, però ha fatto immediatamente il monitoraggio, l'app tanto criticata lì è servita, perché era in una popolazione consapevole, nel giro di 24 ore tutti con mascherine, con tutti i limiti, ma la mascherina serve a non contagiare gli altri, difende fino a un certo punto. Ecco, quindi sapevano, erano attenti, non si diffonde il virus al momento in cui una popolazione è consapevole, attenta e si fa il monitoraggio, addirittura c'era l'app. Avevano già decine di migliaia di tamponi pronti, ecco, tutto questo significa essere preparati. Quindi quello che sta succedendo sono piccoli incidenti che in questo momento sono anche, voglio dire, poco gravi, ma che in autunno, qualora ricominciassimo così con vari cluster, siamo veramente di nuovo in acqua, insomma.
Senti, quindi un altro degli aspetti, oltre l'assoluta inefficienza sia del sistema sanitario italiano per come è strutturato, per quanto si parli appunto del miglior sistema sanitario del mondo, delle carenze anche territoriali eccetera, c'è anche un'impreparazione di fronte a invece la certezza, se non sul quando, ma sicuramente sul come sarebbe poi esplosa un'epidemia. E quindi l'impreparazione rispetto anche alla, diciamo, all'immagazzinamento di tamponi, anche se magari non so adesso, non me ne intendo, debbano essere specifici o meno. E mi chiedono dall'ascolto appunto come dovrebbe essere effettuato poi il tampone materialmente, anche questi famosi screening sierologici, di cui fra l'altro invece la sanità privata a disposizione sembra se li fa pagare e sta facendo pubblicità. A Roma per esempio ho visto un grande manifesto dell'ospedale israelitico che appunto propagandava la possibilità di fare i test appunto in quella struttura.
Allora, hai messo tre punti chiave e provo ancora una volta sinteticamente a rispondere. Primo, il tampone. Il tampone ha i suoi limiti, ma è l'unico mezzo diagnostico per fare la diagnosi immediata, cioè la diagnosi immediata del fatto che il virus c'è in gola, nelle vie aeree superiori, e che quindi la persona è contagiosa. Quindi è inutile stare a dire qual è l'efficacia, l'efficienza, la specificità. La specificità è totale. Questo anche qui si è detto stupidaggini, perché il tampone è fatto proprio su le proteine superficiali del virus, per esempio la spike, famosa la proteina spike, eccetera. Quindi è questo virus, non dà reazioni crociate per intenderci, quindi è specifico, quindi il discorso sulla specificità non tiene. Non è purtroppo del tutto sicuro per due motivi, non tanto perché dia dei falsi positivi, ma perché può dare dei falsi negativi. Falsi negativi sono legati o al fatto che non viene fatto in maniera del tutto corretta o che il virus non sia proprio lì dove viene fatto, quindi dipende in parte dall'operatore, in parte dal fatto che il virus si trova in modo cioè diversamente dislocato. Nelle primissime ore si trova soprattutto nell'orofaringe, quindi diciamo nella parte più alta, poi tende a scendere, per cui poi dove si trova sempre, ma chiaramente non si può fare se non come conferma diagnostica nei casi più serie, nei bronchi. Nei bronchi sì, nei bronchi dà una sicurezza del 95-98%, nelle vie aeree superiori nel 75%, per cui si dovrebbe poter rifare quando è negativo e c'è un sospetto reale, diciamo dopo 24 ore. Questo significa però averne già pronti milioni, per questo dicevo la Corea l'ha potuto fare, la Cina produceva, si dice, 1 milione di tamponi ogni settimana, ecco, per dire. Quindi loro erano pronti, e quindi l'altro discorso, no, noi non eravamo pronti, ma non eravamo pronti come non erano pronti la gran parte dei paesi occidentali, perché i paesi asiatici, questo ancora una volta lo dicevamo già a marzo, erano abituati, avevano avuto la SARS, avevano ogni 2-3 anni allarmi sulla aviaria o su altri virus influenzali, eccetera. Quindi sono abituati, sanno immediatamente, sia a livello di istituzioni ma sia a livello di popolazione, dobbiamo stare attenti. Appena parte l'allarme tutti stanno attenti. Io mi ricordo che mi dicevano che molti cinesi sono scappati dall'Italia a febbraio, per dire, noi guardavamo con sospetto i cinesi, ma loro scappavano perché capivano che qui non c'era questa consapevolezza del rischio, ecco. Quindi il tampone è necessario, è l'unico modo, bisogna averli già pronti, e non li avevamo e non li abbiamo ancora abbastanza. Ovviamente ti dà che cosa? La certezza che il virus c'è in quella persona, viene amplificato dalla reazione, si chiama PCR perché è una reazione che praticamente, anche se ci sono pochi virus, te li amplifica, quindi ti dice solo se c'è il virus in gola. Ovviamente non è detto che la persona che sia positiva poi svilupperà la malattia, però è potenzialmente contagioso, quindi bisogna farlo. Altro discorso sulla sierologia. Quindi d'accordo su questo, la diagnosi della presenza del virus e della contagiosità lo dà solo il tampone, non c'è alternativa, con questa necessità di ripeterlo quando è negativo. La sierologia è tutt'altra cosa. Cosa ti dice l'esame sierologico? Ti dice se la persona ha non solo incontrato il virus, diciamo, una settimana, 15 giorni prima, ma si è già immunizzata. Perché lo dico? Perché molte persone sembrerebbe che incontrano questo virus e non fanno forme gravi, purtroppo sviluppano pochissimi anticorpi, questi durano poco, per cui il fatto di avere la sierologia negativa magari dopo 3 settimane o 1 mese non ti dice, non ti dà la certezza del fatto che tu l'abbia incontrato o meno, ti dice soltanto che non sei immune. Non so se è stato chiaro il discorso.
Chiarissimo.
Cioè, l'esame sierologico ti dice soltanto se la persona ha incontrato il virus in sufficiente quantità da immunizzarsi. A quel punto si studiano le due popolazioni di immunoglobuline, le IgM ti dicono che l'ha incontrato da poco, quindi in teoria potresti essere ancora tra virgolette contagioso, si deve fare anche il tampone in contemporanea. Se invece hai solo le IgG, le immunoglobuline G, allora significa che tu l'hai incontrato magari 1 mese fa o 2 mesi fa e che ti sei immunizzato e puoi stare abbastanza tranquillo di non essere, al limite se uno vuole essere scrupoloso fa il tampone per conferma. Però in generale, perché lo dico? Perché io ho avuto 2 casi di persone che avevano il tampone positivo ancora dopo 2 mesi. Capisci? Questo è ancora una volta sto virus di sorprese, ce ne ha date tante, perché in teoria dopo 15-20 giorni se tu non hai sintomi dovresti non avere il tampone più positivo, invece no, ci sono persone con il tampone positivo dopo 50 giorni. Cosa significa? Che potenzialmente sono contagiose, potenzialmente, quantomeno noi sappiamo che il virus c'è. Dopodiché se è ancora attivo o non attivo non si può verificare facilmente, bisognerebbe metterlo su una piastra e vedere un po' che cosa combina, ma insomma capisci che si fa in laboratori specialistici, non si può fare.
Certo. Senti, vogliamo, come dicevi prima, dare uno sguardo anche al mondo, ci sono nazioni dove insomma è molto molto preoccupante.
Ma ecco, anche qui, allora, abbiamo fatto un, perché io dicevo partiamo dai numeri, perché veramente negli ultimi giorni quando io sento dire va il virus ormai insomma il peggio è passato, scusate, ma di cosa stiamo parlando? Cioè il peggio è passato per ora nelle regioni asiatiche dove lo hanno fermato, si può dire che da fine aprile loro stanno tranquilli, io dico loro intendo la Cina, la Corea, Taiwan, Hong Kong e soprattutto Cambogia e Vietnam, dove comunque sono stati bravissimi, hanno bloccato il virus dal primo giorno, dovremmo imparare ancora una volta dal Vietnam, dobbiamo imparare
come si diceva tanti anni fa.
Ecco, come si diceva tanti anni fa, per questo mi viene un po' da sorridere, però è un dato di fatto, loro hanno avuto 0 decessi, magari qualcuno ci sarà stato, ma insomma questa è la realtà. Invece in Europa, se noi andiamo a vedere, io non ho qua i dati, però grosso modo a grandi linee, noi abbiamo alcuni esempi chiari, uno è la Germania. In Germania hanno fatto una via di mezzo, io ricordo due miei colleghi, due amici che stanno in Germania mi hanno detto subito, e parliamo di febbraio quando qui era partito l'allarme, ma noi sono 15 giorni che sappiamo, primo, che di fronte alle polmoniti dobbiamo stare attenti quest'anno perché potrebbe esserci la Covid. Ora, quando noi lo dicevamo ai nostri colleghi, ci siamo capiti, cioè ci prendevano quasi in giro. No, in Germania c'era stata subito qualcosa tipo una circolare per cui i medici sapevano. Risultato, in Germania il virus è entrato pochissimo negli ospedali, hanno avuto in tutto 8.000 morti in un paese di 80 milioni di abitanti, forse 9.000, insomma comunque siamo lì. Ecco, questa è la realtà della Germania. Se noi facciamo il paragone con l'Italia, con la Spagna e la Francia, in Italia abbiamo avuto, si dice, circa 35.000 morti ed è un paese di 60 milioni di abitanti, quindi meno che non la Germania, idem la Francia, 30.000 morti, e la Spagna, che è un paese meno abitato, quindi possiamo, cioè con una popolazione, quindi l'indice di mortalità in Spagna, in Italia e in Francia è stato abbastanza sovrapponibile, in Germania molto meno. Dopodiché andiamo a vedere 2 paesi piccoli, che sono per esempio il Belgio e la Svezia, perché si è tanto parlato, la Svezia non ha fatto il lockdown. Guardate che la Svezia c'ha 10 milioni di abitanti e il Belgio pure, Perché lo dico? Perché in un paese di 10 milioni di abitanti avere 9.000 morti come il Belgio, se non sbaglio grosso modo siamo lì, significa che è come se ne avessimo avuti 50 milioni noi, capisci? Questo va, per questo dico si deve partire dai dati. I dati sono chiari, il Belgio è andato molto peggio dell'Italia e così anche la Svezia, dove credo che siano 7.000 se non sbaglio i decessi, ma hanno 10 milioni o 12 milioni di abitanti. Quindi è come se ne avessero avuti, paragonando con l'Italia, 40.000. Capisci? Questi sono i dati. Peggio di noi, già ufficialmente, è andata solo in... quindi sono andati peggio di noi il Belgio e in parte anche la Svezia, peggio ancora è andata sulla carta ufficialmente solo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna che è il paese che inizialmente aveva deciso di non fare lockdown, di non fare nulla. Vi ricordate tutti il loro... premier che è finito in rianimazione anche lui, che insomma la Gran Bretagna credo che abbia 43.000 morti, che insomma siamo in questa fase, il paese è messo diciamo peggio ufficialmente. Questo è il quadro dell'Europa, quindi non è per niente finita e credo che se uno va a vedere adesso io non ce l'ho, aspetta, perché avevo stamattina li avevo guardati i decessi attuali. Questi io dovrei averli, te li dico in diretta, ecco qua, United Kingdom sono morti l'altro ieri 135 persone ancora e in Russia 180, quindi non si è del tutto spenta, ma il quadro, quello veramente drammatico, è negli Stati Uniti e comunque nelle Americhe, dove il virus è arrivato molto dopo. Se voi andate a vedere, questi veramente li so a memoria perché quando ci fu la prima analisi fine marzo, io mi andai a guardare negli Stati Uniti a fine marzo, il 25 e il 26 di marzo, quando già qui avevo scritto quell'articolo sul Italian Drama, no? Ero andato a vedere, mentre noi avevamo già 15.000 morti, loro avevano in tutto 620 decessi in tutti gli Stati Uniti, quindi avrebbero potuto fare in tempo. Venne fuori il discorso di nuovo del loro presidente, lasciam perdere, il quale disse subito: ma noi non abbiamo certo paura di questo virus. Risultato: negli Stati Uniti noi nel giro di 2 mesi siamo passati da 620 decessi a 120.000. Questi sono i numeri che parlano chiaro, non solo, ogni giorno ci sono ancora 700-800 morti negli Stati Uniti. Ancora peggio il Brasile, anche lì viene da pensare che il presidente, insomma, sia sempre lì la figura di riferimento. Dunque in Brasile ufficialmente ci sono quasi 50.000 morti ed è partito anche il Brasile in sordina, ma la cosa più preoccupante è che i dati parlano di 1.300 morti ufficiali ogni giorno, quindi siamo peggio del periodo peggiore della Lombardia, dell'Italia iniziale. E quindi questa è la riprova di cosa succede quando si lascia, purtroppo si perdono giorni preziosi. E c'è anche il Messico che sta emergendo come altra realtà, diciamo drammatica, perché sono partiti tardissimo ma hanno già 20.000 morti e 700-800 morti al giorno. Questo è l'epicentro nuovo, si è spostato lì. Dopodiché vedremo. Io credo che in questo momento si possa anche fare il punto e dire a che punto siamo, per questo quando mi dicono è finito, siamo nel periodo direi peggiore in assoluto a livello planetario, perché nelle Americhe stiamo raggiungendo forse il picco, ma ancora non ci siamo ed è diventato il posto del mondo dove sono messi peggio. E comunque i dati generali ormai li conosciamo, siamo ben oltre i 4 milioni di casi. Insomma, io credo che nel giro di 1-2 mesi forse raggiungeremo un certo contenimento a livello mondiale, però in una situazione che è stata sottovalutata tranne che nei paesi asiatici. Quindi se noi abbiamo, adesso non so, se io non mi ricordo i dati esatti, ma se abbiamo 8 milioni di casi nel mondo o qualcosa in più e abbiamo 450.000 morti, oggettivamente, per me i dati non possono essere reali così, siamo peggio che la spagnola se noi facciamo i numerini, capisci cosa intendo dire? Se noi andiamo a vedere oggi i tassi di letalità, il tasso di letalità, ti ricordi, lo dicevo alla prima dei nostri incontri, come si fa? Si mette al numeratore i decessi e al denominatore i casi. Ora, fino a prova contraria, se abbiamo 450.000 decessi su 9 milioni di casi, veramente siamo messi malissimo, siamo peggio che la spagnola. È probabile che c'è qualcosa che non torna, probabilmente sono stati molto di più di questo i casi, però anche i decessi. Quindi io tutto questo ottimismo in questo momento non lo vedrei fondato sui dati. Sui dati sappiamo che siamo nel bel mezzo di una pandemia e dicevo, e qui veramente mi fermo, non è che voglio spaventare, io voglio però che ci si renda conto. Cioè noi siamo in una situazione in cui finalmente i paesi più sviluppati, chiamiamoli ancora così, dovrebbero avere imparato la lezione e sono in grado, se vogliono, di usare bene l'estate per evitare che ad autunno ci si ritrovi di nuovo nella pappa, diciamo così. Se non lo facciamo, questa volta è veramente colpa nostra. Si poteva dire a marzo, a febbraio non eravamo pronti, anche se io continuavo, ti ricordi, a dire guardate che lo sappiamo da anni che prima o poi sarebbe partito. Però si può anche dire, se tutti i paesi occidentali hanno sottovalutato, vuol dire che non era facile essere pronti. Ma a questo punto, se non saremo pronti a settembre-ottobre, e qui è importante perché significa, io ho sentito parlare di grandi investimenti in tutto, di soldi che devono andare a promuovere tutto, avessi sentito parlare dell'esigenza di investire cifre considerevoli per rafforzare la medicina del territorio che per 20 anni è stata disintegrata in questo paese. Non se ne parla.
Esattamente questo, noi da questi microfoni pure lo diciamo continuamente. Senti, quindi certo, il fatto che magari da noi si sia contenuto e poi in altre parti del mondo siamo a questi livelli, tu dicevi giustamente il virus viaggia con gli aerei, non ci può certamente far abbassare la guardia. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda, se poi puoi aggiungere quello che vuoi. C'è questo nuovo contagio a Pechino, no? E si parla di, i cinesi hanno detto che arriva da fuori, attraverso, è scoppiato sembra in questo mercato, e si parla di appunto merci che sarebbero arrivate contaminate però da manipolazione umana. È possibile questo, al di là se viene da fuori o da dentro, insomma è possibile che arrivino delle merci, addirittura dei pesci congelati che portino il virus perché manipolati da persone contagiate?
Guarda, io non è che non voglia parlare di queste cose, accenno, perché veramente siamo in quel campo in cui si è detto veramente di tutto, ricordiamoci anche l'infelice, a mio parere, uscita di Montagnier, per intenderci, di cui abbiamo già parlato.
Certo.
Allora, in modo molto sintetico, noi non sappiamo molto di questo, delle origini di questo virus. Non sappiamo se è del tutto naturale, lo dobbiamo credere per mille motivi, perché quantomeno le ricerche più significative, più importanti, qui dico dicono che dal 2015 questi virus dei pipistrelli, questi coronavirus dei pipistrelli, sono in grado di passare nell'uomo addirittura senza bisogno che ci sia un animale intermedio. Ora, questo è importante, lo sappiamo dal 2015, lo sappiamo perché, e qui nascono le polemiche a mio parere ingiustificate perché sono incomprensibili, perché alcuni gruppi di ricerca sia negli Stati Uniti sia in Europa sia in Cina, il famoso laboratorio di Wuhan tanto criticato, fanno ricerche su questi virus. E cosa significa? Fanno alcuni tipi di ricerca che indubbiamente sono pericolosi, cioè manipolano questi virus, tra virgolette.
Scusami, io mi sono espressa male quando parlavo di manipolazione.
No, ma l'ho capito.
Ah, capito.
Bene,
va bene, prosegui. D'accordo, scusami.
Per capire di cosa stiamo
parlando. Vai.
Ti dicevo, quindi addirittura che ci siano delle manipolazioni a monte è possibile, è inevitabile, perché quando si dice bisognerebbe fare una moratoria per evitare che addirittura nei laboratori si lavori su questi virus perché è troppo pericoloso, è assolutamente sciocca come proposta, perché ovviamente significherebbe controllare le manipolazioni, cioè impedire le manipolazioni nei laboratori controllati, mentre chiaramente di manipolazioni ce ne saranno sempre e ovunque. Quindi noi non sappiamo bene, sappiamo che questo virus è partito a un certo punto, lo dobbiamo dare come naturale, sappiamo che è purtroppo in giro per il mondo. Questo, a questo punto, le vie per cui una persona che ce l'ha addosso e non sa di averlo può contaminare, per esempio in questo caso, delle merci, e tutto è possibile. A mio parere però il 95% dei contagi finora registrati è avvenuto per contatto diretto tra la persona che ce l'ha in gola e le persone che sono vicine e con un contatto abbastanza protratto, cioè non bastano 10 minuti, ci vuole una mezz'ora, a meno che la prima persona non tossisca e non sia sintomatica. Ora, questo si ricollega al discorso della carica virale, capisci perché sono partito da lontano? Perché in realtà l'idea che ci siano dei cibi contaminati significherebbe che dovrebbero avere una carica virale tale da poter addirittura permettere che si infettino molte persone nel toccare, nel gestire quel cibo contaminato. Mi sembra molto improbabile. Mi sembra invece più probabile che a qualche focolaio in Cina sia rimasto, perché la cosa che ha subito stupito tutti è che in Cina immediatamente, mentre nella zona di Hubei, che è la regione di Wuhan in pratica, ci sono stati alcune decine di migliaia di casi e 4.000 decessi, nel resto della Cina ufficialmente ce ne sono state poche centinaia. Quindi è difficile immaginare che sia proprio così la realtà. Ci saranno piccoli focolai e alcuni magari un po' più grandi, ma che siano legati a della merce contaminata che viene dall'estero fa parte dell'altro problema, e cioè che nei prossimi mesi ne sentiremo di tutte su questo, perché c'è la chiara volontà, in particolare di alcuni personaggi, e a me viene in mente subito il presidente degli Stati Uniti, di incolpare i cinesi, per cui è ovvio che i cinesi adesso cercano di incolpare gli altri. Quindi noi sentiremo leggende di tutti i generi. A mio parere, più semplicemente, qualche focolaio piccolo come a Roma in questi giorni, un po' più grande come in Cina in questi giorni, nei prossimi anni ci saranno, perché ormai il virus c'è, non è un virus che scompare per miracolo, lasciando perdere alcuni nostri più o meno illustri personaggi che hanno detto che loro vedono che il virus ormai si è addormentato per sempre. Non è così, il virus nel pianeta, nella biosfera, nelle catene alimentari e soprattutto nella società umana, che sono 8 miliardi di persone che girano per il pianeta, c'è, e c'è soprattutto nei circuiti commerciali, c'è soprattutto nelle aree in cui le persone che hanno molte relazioni hanno carica virale un po' più alta. Non so se per esempio stupisce il fatto che in Africa molti inizialmente, io non capisco, ancora una volta se ne sono dette di tutte, adesso quando arriva in Africa succede un macello perché poveretti moriranno a miliardi. Ma non è così, perché questo tipo di virus dilaga appunto nelle aree più commercialmente avanzate, dove c'è questo tipo di trasmissione, capisci? Invece in Africa, ma chi ce lo porta? Nella gran parte dell'Africa, nelle megalopoli africane, dove c'è notoriamente 2.000 persone che vivono all'europea, per intenderci, o all'americana, e magari 8 milioni che muoiono di fame. In questo caso quelli che muoiono di fame non muoiono di virus, il virus non dilaga così fuori, dilaga in quei circuiti ristretti. Quindi io penso che non ci sia niente di strano che ci siano dei focolai anche in Asia, che però loro credo che sappiano contenere, ed è difficile immaginare che siano venuti fuori così. Io credo che questa spiegazione venga data nel quadro delle accuse reciproche, ecco, sinceramente, almeno così la interpreto finora, poi tutto è possibile.
Mi sembra molto ragionevole. Ernesto, io non so come ringraziarti, se hai ancora qualche cosa, qualche considerazione che vuoi aggiungere, ovviamente puoi farlo, hai il tempo che vuoi.
No, io guarda, sono sempre disponibile, adesso qualche giorno avrò qualche problema, ma quando volete, per fare il punto. Io penso che essenzialmente non vorrei neanche annoiare troppo, perché sinceramente se tu poi risenti almeno parte delle tre trasmissioni in cui ci siamo incontrati, continuiamo a dire un po' le stesse cose. E cioè, se noi rifacciamo in breve la storia di questi quattro mesi che ci hanno visto ovviamente non particolarmente felici di trovarci in un dramma epocale, la sottovalutazione, lo abbiamo detto fin dall'inizio, è legato al fatto che noi non sapevamo più che cos'è una pandemia, e come l'Italia, così vale purtroppo, si è visto per la Francia, soprattutto per Inghilterra, per Gran Bretagna e Stati Uniti. L'ultima pandemia vera è stata, intendiamoci, da virus respiratori di questo genere, è stata l'asiatica, al limite Hong Kong, quindi parliamo di 50 anni fa. Dico intendiamoci, perché c'è una pandemia in atto, ma totalmente diversa, perché l'AIDS, di cui ci siamo un po' dimenticati, attualmente comunque vede 35 milioni di persone contagiate, è una cosa enorme. Però siccome è lontana dalla nostra vita, e siccome la grandissima parte delle persone che muore in Africa, ce la siamo dimenticati. Però è altro. Le pandemie, diciamo acute per intenderci, come queste, noi le reputavamo qualcosa del passato, invece no, purtroppo sono qualcosa del presente, speriamo non troppo del futuro, ma per come si stanno mettendo le cose io temo che potrebbero essere non un episodio sporadico. Questa è la prima considerazione. Avevamo detto fin dalla prima volta che c'è un fil rouge che lega le epidemie cosiddette influenzali, perché la gran parte nel XX secolo erano state legate ai flu virus, cioè ai virus dell'influenza, a queste da coronavirus. Qui io non avevo detto una cosa che poi ultimamente vedo che viene fuori con grande insistenza, giustamente dal momento in cui è stato pubblicato anche in Italia Spillover, no? Questo libro che è rapidamente diventato un best seller, che è stato pubblicato anche da Adelphi. Ho visto che il Manifesto ha pubblicato varie interviste all'autore. Tutto sommato è vero, ha fatto bene a sottolinearlo. Il pipistrello è un personaggio che è entrato prepotentemente nella storia della virologia. E perché? Questa è una cosa che forse va chiarita. Perché mentre i virus influenzali venivano da popolazioni aviarie, sia migranti sia stanziali, e quindi da animali diciamo molto distanti da noi sul piano filogenetico, significa che i loro apparati sia immunitario sia polmonare sono molto diversi dal nostro. Il pipistrello ha alcune caratteristiche che lo rendono molto pericoloso. È un mammifero, ha un apparato immunocompetente potentissimo che lo difende dal virus, ma che è abbastanza simile al nostro, ha delle vie polmonari abbastanza simili al nostro. I suoi virus purtroppo possono diventare con grande facilità virus anche nostri, questo è il problema, per cui non è solo il coronavirus, ma sono, per intenderci, Nipa, Hendra, Ebola, Marburg, tantissimi virus che negli ultimi 40 anni sono passati nell'uomo e hanno dato epidemia. Ecco, per questo dicevo fin dall'inizio lo sapevamo e lo sappiamo. Soprattutto sappiamo che, e qui sono le nostre responsabilità, si parla tanto di cambiamento climatico che è un dramma, non si parla abbastanza di cambiamenti epocali nell'ambito della biodiversità. La biodiversità noi la stiamo disintegrando, deforestando e creando queste enormi megalopoli che sono a contatto con la natura, tra virgolette, per cui i pipistrelli ormai girano nelle periferie e questi pipistrelli hanno delle abitudini non eleganti. Cioè praticamente sono frugiferi molti di questi, cioè mangiano la frutta e la sputacchiano in giro, letteralmente. Perché lo dico? Perché si è visto da anni che molta di questa frutta sputacchiata viene raccolta e ne fanno, adesso sembra una battuta, ma insomma perfino i bambini, perfino gli abitanti di queste megalopoli, e nessuno gli dice state attenti, ne fanno uso e purtroppo le portano nei mercati. Allora le vie di diffusione dei virus stanno aumentando in maniera considerevole. Il fatto che dal 1997 a oggi gli allarmi pre-pandemici siano stati una decina e che dal 2003 sappiamo che questi coronavirus del pipistrello possono diventare una minaccia enorme è legato a queste situazioni, cioè al fatto che il pipistrello è un mammifero che gira nelle nostre periferie sputacchiando e portando questi virus nella nostra vita. Quindi perché concluderei con questo discorso? Perché lo dobbiamo tenere presente, noi dobbiamo imparare attraverso quello che abbiamo grazie tra virgolette a quello che abbiamo vissuto ad affrontare questa realtà delle pandemie finalmente, come chiedono alcuni esperti ormai da anni, cosiddetti virus hunters, no? I cacciatori di virus, gente che va in giro per il mondo, da anni dice queste cose, cioè guardate che siamo arrivati, prima o poi parte la pandemia vera. Ora, come nelle favole tristi, a forza di dire al lupo, quando è partita, ovviamente non la si è riconosciuta. E ultimo passaggio, veramente una preghiera a tanti, alcuni non la possono ascoltare per ignoranza, ma tra i miei colleghi, dico, quelli che ancora non hanno capito che il virus è molto pericoloso e che dobbiamo stare attenti per il futuro, beh, io penso che sia venuto il momento di considerarli questi dati. Per questo ho voluto dare un minimo una panoramica non solo italiana, cioè noi siamo in una vera pandemia in cui ci sono ufficialmente 8-9 milioni di casi, in cui di questi 450.000 sono passati a miglior vita, quindi con un indice di letalità molto alto, si parla di diciamo 5% per intenderci, che è il doppio della spagnola, quindi probabilmente c'è qualcosa che non torna nei conti, però stiamo parlando di qualcosa di simile. Per 2-3 anni dobbiamo fare i conti con questo, sperando che non succeda altro di simile, ma soprattutto dobbiamo arrivare a settembre-ottobre preparati, perché se questa volta non saremo preparati, allora è inutile accampare scusanti, sarà solo colpa nostra.
Allora Ernesto, io ovviamente ti ringrazio veramente tantissimo, sicuramente questo tuo contributo sarà ascoltatissimo come quelli che l'hanno preceduto, quindi io ti auguro ogni bene. E niente, ancora grazie, non solo da parte ovviamente di noi che siamo qui, ma da parte di tutte e tutti coloro che hanno ascoltato anche oggi, lo testimoniano i tanti messaggi, il telefono che squillava continuamente a cui non potevo comunque rispondere. Quindi grazie ancora e...
Bene, grazie a voi e a vostra totale disposizione per un chiarimento e per un riaggiornamento quando volete. Un
D'accordo, abbraccio. Anche a te un abbraccio da tutta la redazione. Ciao.
Ciao.